Ecco, allora potremmo dedicare un paio di domande e chiudere così la seduta. C'è qualche curiosità o sull'intervento di Enzo Bianchi o comunque sugli altri interventi? Ovviamente è presente ancora il professor Vezzosi, è presente il professor Grimaldi. Prego, avete un microfono in sala? Paola, per piacere, grazie.
No, stamattina hai esordito dicendo che non è più priore e ci avrebbe detto la motivazione, il perché. No, quindi mi aspetto che ce lo dica. Una spiegazione, grazie.
È un gioco. Allora, in una comunità monastica come la nostra c'è sempre qualcuno che è a posto, a guida della comunità. Nella tradizione cristiana queste persone sono chiamate normalmente abate, benedettini, trappisti, cistercensi, cabaldolesi, monaci, oppure priore. La comunità di Bose, siccome non amava molto disobbedire alla parola di Gesù che ha detto non chiamate nessuno padre sulla terra, nella regola c'è il priore, non l'abate. Io ho avuto l'avventura di fondare questa comunità, avrei potuto restare ancora e a vita, perché i fondatori normalmente restano, ma ho pensato bene che era il caso di lasciare il posto mio a un altro, perché la comunità era matura, c'erano altri che potevano pigliare il mio posto. Io credo che ho 74 anni e che è bene anche che impari un'altra dimensione nella vita, anche perché la mia esperienza è stata che molti fondatori che hanno voluto morire da fondatori hanno fatto poi dei danni da vecchi che non erano superiori al bene fatto prima, ma che comunque era minaccioso per le comunità. Io sentivo sto bisogno, in realtà avevo già dato le dimissioni 2 anni e mezzo fa, ma l'autorità della Chiesa le aveva rifiutate. Io ho detto allora però pongo un termine ben preciso, finisco di scrivere lo statuto che andava rinnovato perché ormai non siamo solo più a Bose ma siamo in 7 comunità, 7 luoghi, quindi non poteva più andare quello che prevedeva una sola comunità. La comunità era pronta, ho dato le dimissioni, sono scappato velocemente da solo al mare. Sono tornato il giorno delle elezioni, alla prima votazione è stato eletto unanimemente un altro al mio posto, io sono felice, sono molto contento sia di chi hanno eletto che era il mio vice, ma soprattutto perché alla mia età, credetemi, seguire le persone personalmente ero davvero stanco. Siamo 90 e seguire le persone, perché vedete, un priore non è chi comanda, si fa presto, noi non siamo come i preti, i vescovi che comandano, noi bisogna seguire le persone personalmente, con colloqui, ascoltarle, vedere tutte, e allora dopo 50 anni credo che era bene che lasciassi il posto a un altro. E sapete, c'è una bella cosa in Sant'Agostino, un commento a un salmo, il quale dice, una leggenda, non è vera a quanto pare, che i cervi, quando vanno da un luogo all'altro al pascolo, mettono ognuno la testa sul dorso dell'altro. Ma quando il primo è stanco, passa dietro, mette la testa su un altro e un altro va davanti. Io ho voluto far così e sono felice.
Io volevo fare un'ultima domanda al professor Vezzosi, che non ho capito stamattina. Cioè, lei ha proiettato la slide della bicicletta dicendo che è stato uno scandaloso falso.
Sì.
Però non ce l'ha. L'ha dato per sottointeso, per sì, molti di noi che lo sapessimo.
Io anzi chiedo scusa se su molte immagini ho cercato di accelerare e quindi non sono entrato in dettaglio spiegazioni. In pratica fino al 1970 la bicicletta non era conosciuta. Dopo un lungo restauro che è stato eseguito nel Lazio è apparsa su un foglio prima coperto questo disegno che un leonardista come Carlo Pedretti nel 1961, guardando in trasparenza il foglio, assolutamente non aveva visto, c'erano soltanto due cerchi. Quindi in pratica era un disegno aggiunto. È chiaro che da un punto di vista di stile nessuno può immaginare che quel disegno sia di Leonardo o di uno dei suoi allievi che erano bravissimi. Quindi già questo avrebbe dovuto dissuadere. Ma l'idea della bicicletta, l'idea che Leonardo avesse inventato anche la bicicletta corrispondeva a tanti desideri e quindi questo oggetto è diventato un elemento mitico e il souvenir, il gadget più frequente dal 1980 in poi. La cosa si è leggermente attenuata perché chiaramente la comunità scientifica e gli studiosi hanno smentito questa, ma lo hanno fatto a volte in maniera blanda e poco chiara, come io questa mattina. Vi chiedo scusa, ma in sostanza è proprio un falso plateale.
Ecco, vorrei dire che professor Vezzosi, talmente appassionato di quello di cui ci ha parlato, ha voluto essere trasferito in pausa pranzo ad Aosta a vedere l'automa di Innocenzo Manzetti. E volevo chiedergli le sue prime impressioni.
Quell'opera di ingegno indubbiamente straordinaria da diversi punti di vista, coinvolge, proprio emoziona e per la sua concezione straordinaria, per le sue funzioni e attività, ma anche proprio perché ha delle componenti, ecco, che creano lo stupore, un senso ludico, ma ha un altissimo esponente di qualità che fa pensare a scienza e tecnologia combinate con un'innovazione straordinaria. Questo legandosi alla tradizione degli automi, dei robot, eccetera. La cosa poi che mi ha colpito moltissimo è che Manzetti aveva tutta una serie di evidenti coincidenze con gli studi e le intuizioni di Leonardo da Vinci. Ce ne sono diverse, mi farà piacere se possibile approfondirle, così come stamattina io mi sono appena limitato ad accennare al percorso di Leonardo attraverso la Valle d'Aosta, che anche quella è una cosa straordinaria e che meriterebbe veramente di essere coniugata insieme, perché il fatto che Leonardo sia passato verso il Monte Rosa e si sia recato a Ginevra è indubbiamente un dato interessante. Ecco, talvolta c'è un intreccio, c'è un nodo della conoscenza che corrisponde sempre più a una complessità, tanto più nella misura in cui unisce il ludico, che è indubbiamente un fatto di conoscenza e di vita eccezionale, con quelle che sono le trasposizioni nelle diverse discipline. Ecco, grazie quindi di avermi consentito di vedere questa saletta all'interno di uno spazio di Aosta che non conoscevo.
Sì, mi ero promessa di non intervenire più, però volevo invitare sia il priore che tutti gli interlocutori che oggi sono intervenuti a partecipare al concorso Erlogno di quest'anno. Nel mese di maggio tutti gli anni le scuole partecipano a un concorso di ricerca che fanno durante l'anno e poi c'è una festa finale che si chiama il concorso Erlogno, da chiaramente l'abbé Serlogno, Jean-Baptiste Serlogno di Saint-Nicolas, ed è ormai a una, credo sia la 48esima già edizione, quindi è un lavoro veramente di ricerca che fanno le scuole quest'anno si trova a Pontei, neanche troppo lontano da qui, e il tema centrale del concorso Erlonio quest'anno è il gioco. Ecco perché l'invito è di partecipare, naturalmente è aperto a tutti, però di partecipare a queste giornate, perché ci saranno degli atelier per i bambini sui giochi tradizionali, ma giochi anche quei famosi giochi che facevamo da piccoli, quando avevamo tempo di fare tutto, di essere nei prati e di scoprire qual era l'erba brusca, qual era l'erba che saliva nel braccio, insomma la settimana piuttosto che... E questa mattina, proprio nei vari esempi che il professore ci ha fatto, ci ha mandato attraverso le sue immagini, c'erano anche le trottole, tutti questi giochi che affinavano la motricità fine e aiutavano i bimbi anche poi nel percorso scolastico, perché a volte non ci rendiamo conto, ma i nostri bambini non hanno più neanche la motricità fine, quella piccola cosa che sembra scontata per poter poi chiaramente essere abile anche nello scrivere, eccetera. Quindi credo che sarebbe bello anche fare un percorso, ecco, è un invito che chiaramente poi apro a tutti. Grazie.
Bene. Vi ricordo che la comunità, il monastero di Bose, è aperto con l'ospitalità, è aperto, troverete sul sito internet, è un'esperienza che invito tutti a fare, non per fare promozione, perché non ce n'è nessun bisogno, ma perché è un luogo che è nato dal nulla, dove Enzo Bianchi si recò, laureato universitario in economia, se non sbaglio, e sollecitato da più parti a una carriera politica, si ritirò in una sorta di buon ritiro e scelse uno dei posti più infelici morfologicamente della serra, umido, freddo, e dove lì costituì la sua prima pietra, fondò la comunità, attraversando poi di lì gli ostacoli della chiesa ufficiale tradizionale. Vi invito a studiare la storia di questa comunità, che oggi è molto appariscente, con sedi in Gerusalemme, in Puglia, a Montepulciano e a Assisi e a Ostuni in Puglia, ma che ha dovuto guadagnarsi sul campo una modernità, un'innovazione, un pensiero che era al tempo assolutamente stravolgente. Vorrei aggiungere che sono in contatto con diversi monaci che ovviamente considerano la guida spirituale e anche tecnica, forse magari non la sequela diretta di ogni singolo monaco, a tutt'oggi in mani saldissime di Enzo Bianchi, di cui stimano la scelta di aver fatto questo passaggio di consegna in un'età, come lui ha fatto capire molto finemente, in cui può ancora far crescere il suo allievo, e piuttosto che arrivare in un'età eccessivamente matura e consegnare la comunità alla cieca. Grazie a tutti e buona continuazione.
Tettemi alla fine di questa giornata, nel darvi il mio saluto, di ringraziare l'assessore che è stata qui tutto il giorno con noi e che ha dato un segno proprio di quanto sta a cuore al governo della Val d'Aosta e a Gabriele, che è quello che ha tessuto la possibilità ancora anche di questo incontro. Grazie.